Signore, è così fedele che ci ha condotti qui questa sera. Per grazia sua noi siamo profondamente grati a Dio per la sua fedeltà, per il suo amore, e poi siamo altresì grati per questi cari fratelli che ci hanno raggiunto. Sono arrivati poco fa da Lioni, provincia di Avellino, dall'Irpinia, per raggiungerci. Signore, l'ha accompagnati nel viaggio, purtroppo il tempo non è stato favorevole, ma eccoli qua, siamo arrivate insieme, sicuramente potremo condividere delle benedizioni che il Signore ci ha dato. Noi ci rifacciamo come sempre in queste riunioni che abbiamo voluto denominare sentieri antichi, perché leggiamo dalla Scrittura la raccomandazione che il Signore ha fatto al suo popolo allora e che fa ancora a noi oggi, quello di fermarci sulle vie, guardare, domandare quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada per incamminarci per essa e ricevere pace, riposo alle anime nostre. E noi siamo qui per interrogare, per domandare, per chiedere. Questa sera il Signore ci dà la gioia di avere con noi il fratello Rocco D'Amelio, il fratello Gioacchino Caltagirone, pastore attuale di Lioni, ce lo introdurrà. Il fratello non è un pastore, ma è un caro servitore del Signore, uno di quei fratelli preziosi che si affiancano ai pastori per portare avanti l'opera sua. Fratello Caltagirone, introduci tu il fratello, dici anche qualcosa tu. Prego, fratello, vieni pure avanti, dopo lo tieni.
Gloria a Dio. Pace, fratelli, pace, sorelle. Come vedete, io non ho i capelli bianchi, quindi non sono io quello che dovrebbe parlare stasera. Ma innanzitutto ringrazio il Signore per la possibilità che mi dà di stare con voi. Raccontare le cose del passato sono sempre state per me motivo di grande gioia. Isaia diceva: io voglio ricordare la benignità del Signore. Io non so se a voi in questi mesi che avete tenuto questi incontri speciali siete stati grandemente edificati. Così è capitato a noi. Io ricordo che 9 anni fa, quando sono arrivato a Lioni, io sono siciliano, vengo da Palermo, 9 anni fa siamo stati mandati a Lioni per la cura della comunità, la prima sensazione che ho avuto entrando in quella chiesa è che avrei potuto imparare tante cose. È una chiesa storica, una delle chiese più antiche d'Italia. L'Evangelo arriva a Lioni nel 1905. Nel 1905, pensate. Il primo a convertirsi, a dare il proprio cuore al Signore, è stato il prete della chiesa madre di Lioni. E qui ci vuole un gloria a Dio. Scusate, fratelli. Lorenzo Palmieri. Un prete che un giorno passeggia per la città, sente una donna che canta solo Gesù mi può salvare, entra violentemente in quella casa e chiede a quella poveretta chi le aveva insegnato tutto ciò. Disse a quella donna che io salvo, io battezzo, io cresimo, io do l'estremunzione. E quella donna si giustifica dicendo che un missionario americano era venuto a Lioni e aveva parlato di Gesù. Ad ogni modo, il prete cerca questo missionario, hanno un dibattito e il prete deve confessare di non aver mai letto la Bibbia, ad eccezione del Vangelo di Matteo, di Marco, qualche volta durante gli studi universitari. Torna a casa, in canonica, comincia a sfogliare quella Bibbia e il Signore comincia a parlare al suo cuore. Diventa poi, si sposa, diventa un pastore valdese e dà il suo cuore al Signore. Da lì arriva appunto il Vangelo a Lioni. C'è un periodo poi di silenzio e poi l'Evangelo giunge di nuovo nel 1938 a causa di un altro missionario che dagli Stati Uniti giunge a Tagliabosco, una località vicino Lioni, una frazione di Montella, arriva nel suo paese e comincia a parlare di Gesù. E il Signore comincia a salvare una grande quantità di anime.
Prego.
Sì, questo missionario, Amato Zarro, era un italiano. Era, sì, sì, era originario di Montella, in provincia di Avellino. Torna nel suo paese nativo e comincia a parlare di Gesù alle persone. E la gente comincia ad essere salvata. Da lì a poco il Signore salva una grande quantità di anime. E quando sono arrivato a Lioni, dicevo, ho visto la chiesa di Lioni ha tanti giovani, c'è una buona scuola domenicale, ma ci sono anche tantissimi anziani, tantissimi. Allora ho preso i giovani, abbiamo cominciato ad intervistare gli anziani a casa con la radiolina, rubrica, penna, e abbiamo fatto delle domande. Sorella, fratello, raccontami la tua storia. E non vi nascondo che ci sono stati pomeriggi nei quali abbiamo dovuto posare la penna, e dalle loro testimonianze siamo passati poi a pregare Gesù, perché abbiamo sentito storie straordinarie. E la sensazione che avete quando entrate nella chiesa di Lioni è che ci siano credenti che hanno fatto una profonda, profonda esperienza con Gesù. E quando sono entrato mi sono sentito in imbarazzo, perché ero circondato da credenti che avevano fatto una profonda, profonda esperienza con Gesù. Credenti che hanno visto i loro bambini morti ritornare in vita. Una sorella, voglio dare la parola a fratello D'Amelio, è lui che deve parlare stasera, è uno dei nostri pionieri, di una sorella che aveva il bambino affetto da una gravissima patologia che l'aveva costretto a non mangiare più. Sto parlando di circa il 45-46, ecco. Il medico aveva diagnosticato che per questo bambino non c'era più speranza. Allora la sorella Nella dice al fratello Rocco Ciotta, il primo pastore della chiesa di Lioni: fratello Rocco Ciotta, vieni a casa, il bambino sta morendo. E lui dice che va a casa dalla sorella e poi dice: sorella, guarda, abbiamo pregato, io adesso devo andare a Napoli a vendere le uova dal fratello Anastasio, dai Melluso, poi ritornerò e pregheremo. Il bambino non parlava più già da settimane, ma ad un certo punto il bambino dice alla madre: mamma, vai a chiamare il fratello Rocco Ciotta, perché è tornato. No, ma che dice, è a Napoli. No, è tornato, mandalo a chiamare perché deve pregare per me. Così la sorella Nella va a chiamare il fratello Rocco Ciotta, e fratello Rocco Ciotta a piedi 4 ore torna da Lioni paese a Lioni in campagna. E per farvela breve, il fratello Rocco Ciotta con la sorella Concetta, la moglie, con sua moglie, la sorella Gelsomina, che adesso sono col Signore, si sono inginocchiati attorno a quel letto e hanno pregato per 4 ore, fino a quando il bambino non si è completamente ripreso. È passato dalla morte alla vita. Tante storie di fratelli che hanno visto veramente la gloria di Dio. E sono tutte racchiuse in questo libricino che potete prendere alla fine, lì nel banco che c'è all'ingresso. È un libro che racchiude un po' tutte le storie dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E in questo quadro straordinario di salvezza di anime, pensate, la chiesa di Lioni intorno agli anni 45-50 raggiungeva il numero di 500 credenti, tutti in un pagliaio. Si parla di 188 battesimi in acqua, si parla di 60 battesimi nello Spirito Santo, si parlano di numeri veramente incredibili, tutta opera dello Spirito Santo che si muoveva, che salvava, che battezzava. Io ho in chiesa sorelle che sono entrate per curiosità e si sono trovate in ginocchio con le mani alzate a parlare in nuove lingue. Dopo hanno capito che quello era il battesimo dello Spirito Santo, conseguenza della salvezza. Esperienze straordinarie. Ripeto, in questo quadro straordinario, glorioso dell'opera di Dio, si innesta perfettamente la storia del fratello Rocco D'Amelio. Il fratello Rocco D'Amelio era in guerra, poi torna, la moglie intanto aveva accettato Cristo, ma adesso vogliamo dare a lui la parola. Come ha incontrato il Signore, che cosa è accaduto nella sua vita? È un uomo di fede, un uomo che noi stimiamo, che amiamo. Ha collaborato con fratello Rocco Ciotta, ha collaborato con fratello Tilenni Giuseppe, con fratello Simone Caporaletti, con fratello Agnello Esposito. Lui ha fatto la guerra, ha conosciuto Hitler, Mussolini, Vittorio Emanuele III, re d'Italia, imperatore d'Etiopia. Poi il Signore lo ha salvato e ha conosciuto Nello Gorietti, Roberto Bracco, Francesco Toppi. È passato dal conoscere degli uomini che hanno sprecato la vita a uomini che hanno impegnato la loro vita per il servizio del Signore. È stato ed è un uomo fedele di grande stima in Chiesa, è ancora membro onorario del Consiglio di Chiesa. E allora gli vogliamo chiedere come ha incontrato Gesù. Amen. Prego, fate loro. Ecco, vieni. Usa questo.
Scusate, quelli che mi rammento, vi posso dire quelli che mi rammento a volte. Sono anche delle cose che posso dimenticare. Ma grazie al Signore sono qui davanti alla presenza del Signore. Il Signore mi ha dato grazia. E ha visto queste testimonianze, questi discorsi fatti ai miei familiari, e perché non scrivi la tua storia? E perché non scrivi la tua storia? E un giorno mi decidi a scrivere la mia storia, gloria a noi Santo Cristo, è intitolata la mia storia, la bella vita, gloria al Signore. È stata una bella vita per me, veramente, gloria al Signore. Ho passato veramente dalla morte alla vita. Ho passato dal 1938 militare, mi hanno mandato a Torino, alla città di Torino. Poi da questo le guerre sopra guerre, ho deciso una volta di... ero fidanzato con la mia compagna. Sembra che la guerra era quasi finita, arrivato vicino alla Russia, vicino in Russia, arrivato a Stalingrado tutto l'esercito. Arrivato a Stalingrado tutto l'esercito, sono stati fermati, gloria al nome santo del Signore. E io in quell'istante dico, sono arrivati quasi a fine della guerra. Pensavo io che era arrivato a fine guerra, che era il 1943-44, siamo quasi a fine guerra, ci vogliamo sposare, e decisi di sposare la mia moglie. Non eravamo fedeli né l'uno e né l'altro, ma grazie al Signore questo matrimonio, da questo matrimonio, mentre abbiamo fatto il matrimonio, sono venute subito le malattie, appena sposato nel 1941, gloria al nome del Signore. Come mi sono sposato già, la mia compagna non era in caso di sposarsi più, perché aveva diventato, la sua malattia era l'eterizia, l'utero, come chiamato, non ricordo, e di questa malattia beveva solo il latte e iniezioni, latte e tutte le pastiglie che gli davano, ma la sua guarigione non era buona, era sempre peggiorata. Ma un bel giorno incontrò i fratelli, erano molto affezionati i fratelli, il fratello Ciccone, la sorella Ciccone, che una volta era qui a Roma ed è col Signore adesso. E di questa andiamo, avevo creduto veramente al Signore, voleva credere, doveva andare ancora a vedere. Un giorno si sono incontrati insieme, andiamo al Signore, il Signore è potente di guarirti questa grave malattia che tu hai, era quasi un anno e mezzo e più che con questa malattia, andiamo a vedere. E sono andate nella contrada di Montella. A questa contrada di Montella erano 12 persone riunite insieme. Allora preghiamo il Signore unito insieme, e il Signore provvederà, il Signore è potente di liberarti. Allora in quel giorno stesso, gloria al nome del Signore, del 1942, il Signore ha operato nel suo corpo, nella sua vita, ha buttato via tutti quelli che aveva, medicine, latte, tutto quello che aveva, e si è sentita guarita completamente, sempre per la grazia del Signore. e l'ha testimoniato subito, mi ha telefonato a me, mi ha scritto a me, allora il telefono contavano ben poco. Allora io era nelle zone delle montagne di Cuneo, eravamo come un'altra nazione, gloria al nome del Signore, perché io ero scappato, invece di andare dall'esercito di Mussolini, che aveva formato il suo esercito, siamo andati insieme in compagnia con altre persone, siamo andati vicino al Monviso, nella provincia di Cuneo, gloria al nome del Signore. Allora noi, come prigionieri di guerra, ho ricevuto una sola lettera da Gelsomini a mia moglie, dalla mia compagna, mia moglie, che il Signore l'aveva guarita. In quel tempo un cappellano militare, che noi pensavamo, dove, quando finisce questa guerra, quando non finisce sono tutte bugie, sono tutte menzogne, quando finisce questa guerra non lo sappiamo. E che confusione c'è, se le volete. Un cappellano militare disse, quel giorno aveva pure letto l'Evangelo, aveva pure spiegato l'Evangelo, ma se volete sapere solo la verità, quando finisce questo problema lo sa solo il Dio. Se volete sapere, lo sappiamo soltanto per mezzo della parola del Signore. La parola del Signore è la verità. Gloria al nome del Signore. In quell'istante, gloria al Signore, e questo viene inculcato nella mia mente, nel mio cuore, in queste parole. Mia moglie mi aveva scritto che il Signore aveva operato nel suo corpo. Questo cappellano militare dice, soltanto nella verità noi troveremo, soltanto nella Bibbia troveremo la verità. E grazie al Signore, queste parole rimasero scritte nel mio cuore. Gloria al Signore. E passarono così, passò il suo tempo. Nel 1945, del 25 aprile del 1945, sia benedetto il nome del Signore. In ogni circostanza della vita il Signore mi ha aiutato, anche antivedendo quando io non ero fedele. C'è qualcuno che pregava per noi, anzi c'è mia moglie che pregava per me, gloria al nome del Santo Signore. Nel 1945, al 2 giugno del 1945, ho rientrato a casa senza sapere niente, però era affezionato dai miei parenti, la famiglia Ciccone. Gelsomina già era convertita, mio padre si aveva convertito pure al Signore, era dal 1942, erano già esperienti di queste cose. E allora arrivai a casa durante il viaggio del 2 giugno 1945, gloria al nome del Signore. E in questo particolare, come arrivai a casa, mentre ero per strada, a mezzo di fortuna, dalla città di Avellino fino ad arrivare a Lione, tutta a mezzo di fortuna, c'era una che portava sale, portava cose per mezzo, portava materiale alla città, tutta la provincia di Avellino, e girava intorno così. È arrivato fino alla mia casa. Quando sono arrivato vicino alla mia casa, quasi 200-300 metri dalla mia casa, da chi viene? Vengo dalla famiglia D'Amelio, Tizio e Caio, sono di questa famiglia. Oh, sono evangelici. E incominciarono a saltare a destra e a sinistra. Non parte evangelico, te dovessi fare evangelico. Cerchi di non parte evangelico. E qui c'è stato un vituperio per essere questo evangelico. Hanno accompagnato una sorella, un funerale, una sorella l'hanno accompagnato con casse e sonanze, risonanze, tamburi.
C'era anche, scusami fratello D'Amelio. Sì, c'è anche da dire, sorelle e fratelli, che le sorelle e fratelli mi raccontano che in quel periodo accettare Cristo significava prendere una decisione coraggiosa. Io ho sorelle in comunità che sono state letteralmente lapidate, prese, assassate. Quando lui è tornato dalla guerra, i paesani gli dicevano: tua moglie si è fatta evangelista, che vergogna, non ti fare evangelista pure tu. Niente sapendo che lui era già mezzo convertito nel cuore. Dio aveva già cominciato a parlare al suo cuore. E la cosa interessante è che appena arriva a casa, la moglie non gli fa trovare un piatto di pasta caldo, non lo abbraccia in modo... Cosa ti fa trovare appena arriva a casa?
Sul tavolo la Bibbia, la Sacra Bibbia. Mio padre...
Ditemi se questa non è conversione.
Un'altra Bibbia.
E
adesso...
Sì.
Adesso voglio vedere che mi dice la verità. Questi hanno detto la verità. Allora, ha fatto il pranzo, abbiamo mangiato insieme e ha pregato il Signore, hanno raccomandato il Signore, c'era anche mio cognato, un altro cugino, e hanno pregato il Signore e abbiamo pregato il Signore uniti insieme. E così vorrei diventare anch'io, disse. E in questo particolare la mia compagna dice: se tu vuoi, puoi, dai il cuore al Signore e ti sarà concesso. E allora ho incominciato a leggere, a investigare le scritture, grazie al Signore. Il Signore mi ha dato subito intelligenza, discernimento, mi ha dato il cuore al Signore e il Signore mi ha dato, dopo 4 mesi ho fatto il battesimo nell'acqua, dopo, e grazie al Signore, il Signore ci benediceva continuatamente. E poi il battesimo di Spirito Santo erano molto sovente da uno e l'altro. Anche mia moglie era stata battezzata con lo Spirito Santo e tanti altri avevano ricevuto lo Spirito Santo, ma io non sono degno, dicevo, io non posso essere degno di questo. È una bella sera, il 30 gennaio del 1946, una bella volta, ho dato il cuore. Un mio cugino era stato prigioniero, era venuto dopo di me, e il Signore l'aveva preso in potenza, gloria al Signore, e così il Signore in quel giorno stesso prese in potenza anche a me, gloria al Signore. E quel giorno stesso, dal 30 gennaio 1946, il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E allora il Signore mi ha guarito dei cantici, testimoni, mi ha sempre consolato il mio cuore, delle riunioni, delle cose. E da allora mi è andato da fare, in tutte le circostanze, quelle che ho potuto fare tante cose. Poi, grazie al Signore.
Diciamo che poi dalla sua conversione il Signore
si...
Sì, no, t'aiuto io, perché io sono il tuo compagno di servizio. Dopo la sua conversione, Dio si è usato di quest'uomo. Lui è molto timido, e quindi se io non intervengo, lui certe cose non le dirà mai. Ma si sono alternati dietro questo microfono fratelli pastori conosciuti, di cui Dio si è usato. Di lui forse non se ne sente parlare, ma dovete sapere che nel corso della sua conversione, degli anni, Dio lo ha spostato da un luogo ad un altro a causa di lavoro, e dovunque è andato ha predicato Gesù, e dovunque è andato Dio ha salvato, e dovunque è andato il Signore ha battezzato con lo Spirito Santo. Dovete sapere che per motivi di lavoro si è trovato in Svizzera in un istituto di protestanti, e lui ha cominciato a istruirli intorno al battesimo nello Spirito Santo, a tal punto che la direttrice gli ha detto: beh, facciamo una riunione, proviamo. Sono stati tutti battezzati con lo Spirito Santo. Da protestanti sono passati pentecostali. Ora, e tante altre esperienze.
Come è successo?
Racconta.
Fino in Svizzera ha mandato il Signore per vedere i battesimi di Spirito Santo.
Dopo 7 mesi che eravamo, prima pensavo il Signore: ma che faccio qui? Non posso testimoniare, non posso...
C'era la persecuzione.
Non posso... Allora la mia compagna disse: voglio venire pure in Svizzera. E come facciamo a venire in Svizzera? Allora lo sceppo della fabbrica dove io lavoravo era un grande amico pure mio, ci consigliava sempre bene. Ti mando la direttrice lei comanda tutta l'operaio, tutti quelli che lavorano a casa di questa direzione, che era un luogo evangelico protestante, era un evangelico internazionale, là andavano a studiare tutti i padri e madri, li mandavano là a studiare, erano protetti da tutto.
Un istituto scolastico.
Sì, che facevano e allora la direttrice mi ha mandato a chiamare, e mi ha fatto tutte le indagini, chi ero io, che facevo, chi era la mia famiglia, l'indagine di tutto, dalla testa ai piedi, quanti figli avevo, tutto dalla testa ai piedi. E io sono evangelico pentecostale, vabbè. Allora te lo faccio, ti faccio questo contratto di lavoro. Ci vorrebbe venire anche, insieme con la mia compagna, vorrebbe venire una giovane, vorrebbe venire a lavorare insieme perché hanno bisogno. E va bene, le faccio pure un altro. Poi l'ha testimoniato dopo ho ricevuto lo Spirito Santo, noi non avevamo necessità di operai. Non avevamo niente, ma siccome il fratello D'Amelio ha detto così, e allora come siamo arrivati a Sciers, il paese di Sciers, nella regione, siamo arrivati al posto di lavoro, l'ho accompagnata al posto di lavoro e ha detto, e si è messo sempre dietro alla mia compagna, a pregando il Signore nelle camere, è istruita nella parola di Dio, credi nel Signore Gesù e questo sarai salvato tu e la casa tua e sarai battezzata con lo Spirito Santo. In questo particolare, allora uno che era protestante, era e vabbè.
Comunque sei stato invitato a parlare del battesimo dello Spirito
sì.
Santo.
E allora questi fratelli mi invitavano, ma come avete fatto? Allora io avevo tutti l'appunto, giorno per giorno, ogni settimana, alla domenica ci riunivamo insieme, ogni settimana tutti l'appunto, iniziando come è venuto prima dello Spirito Santo, come sono stati battezzati i primi dello Spirito Santo, come ha continuato, soltanto a credere, credi nel Signore Gesù e sarai salvato e sarai battezzato con lo Spirito Santo, sempre con queste parole, poi 14, 15 e 16 è fatto degli apostoli, dove ci parla del battesimo dello Spirito Santo, e questo stava a scrivere, volevo fammi sapere come, fammi vedere come si parla con lo Spirito Santo, non te lo posso sapere io, devi credere a come è scritto qui dentro, fai come è scritto e lo riceverai. In quell'istante, in quel tempo, in quel periodo di tempo, ci hanno dato 3 settimane per andare a casa e loro queste 3 settimane l'hanno raggiunta alla chiesa di Ginevra, dove erano battezzati con lo Spirito Santo, hanno chiesto preghiere ancora da loro e quando abbiamo ritornato a casa tutti i battesimi con lo Spirito Santo, erano 6 coppie, tutti i battesimi con lo Spirito Santo.
Una riunione di preghiera di un sabato sera.
Ha battezzato tutti con lo Spirito Santo. E così il Signore ha operato in questo particolare, in questo battesimo. E questa è stata quella in Svizzera. Poi in Svizzera siamo ritornati a casa dopo.
Fratello D'Amelio, scusami, l'ammaestramento, io ho visto nelle tue note biografiche che veniva il fratello Corbo e la sorella Furnari per ammaestrarvi lì nella chiesa di Lioni.
Sì,
ci sono puoi raccontare qualcosa di questo?
Ah, di questo sì. Questo è stato quando ci hanno dato pure l'ok di scuola domenicale. Così mi dicono pure la fare le scuole domenicale, gloria al Signore. Io insieme con altri fratelli e sorelle per insegnare per le scuole domenicali, grazie al Signore, e ancora in questo particolare il Signore ha operato. Poi io diede delle dimissioni perché lavoravo solo di notte e di giorno avevo solo la domenica a disposizione per pregare il Signore col fratello Rocco Ciotto, andavamo per i paesi, per le contrade, per tutte quelle zone insieme col fratello Rocco Ciotto. Per evangelizzare, così il Signore ha operato a Torella, ha operato a Morra, ha operato a Teora, ha operato a questi paesi, grazie al Signore. Solo la domenica andavamo.
Sant'Angelo dei Lombardi anche.
A Sant'Angelo dei Lombardi pure. E il Signore ha operato, ha sempre operato.
Anche a Caligari.
E il Signore ha sempre operato, e grazie al Signore. Poi è venuto il terremoto.
Prima di questo, fratello D'Amelio, facciamo un passo indietro. Voi facevate riunioni di culto a casa, anche a casa tua?
E poi in questo periodo poi c'è stato altri avvenimenti. Allora, il fratello...
Avete fatto anche le riunioni a casa, poi, sì. Poi c'è stato.
Sì,
si
facevano...
In casa D'Amelio, in casa Ciotto.
Sì. Abbiamo fatto queste riunioni. Abbiamo fatto
il sapere. Fratello Caltagirone parlava della testimonianza che è arrivata nel 1905, poi c'è stata tutta questa storia dove soltanto il Signore ha operato nei cuori, ha incominciato a chiamare voi, avete fatto queste riunioni in famiglia, poi c'è stato il locale di culto e poi...
Sì, il 1946 ora, c'è stato un locale.
Ti ricordi di culto, episodi particolari della persecuzione che avete subito? Perché so che lì avete subito anche... una certa persecuzione per la fede.
È stato pure sotto inchiesta, è stato pure agli arresti. È stato pure...
Ci sono stati dei fratelli, come ad esempio il primo pastore Rocco Ciotta e altri fratelli del Consiglio di Chiesa, i primi anziani. Salvatore Martino.
Sì.
Esatto. Sono stati portati in carcere per l'Evangelo. Ora, non il fratello D'Amelio, ma chi prima di lui avevano accettato Cristo... furono portati in carcere. Rocco Ciotta 2 giorni, Antonio Martino.
Di Sapio, ecco. 3-6 mesi di reclusione.
Perfetto, Di Sapio, sì, Di Sapio.
Poi 48 ore, Salvatore Martino.
Sì. Quindi hanno subito periodi veramente difficili. E noi abbiamo ancora i figli in vita di questi fratelli. E in modo particolare Antonio Martino, che è un consigliere di chiesa attuale, ha 74 anni, mi racconta come suo padre fu strappato letteralmente da casa durante una riunione. Vennero i carabinieri, la polizia, lo presero mentre pregavano. E la cosa interessante è che il fratello Salvatore Martino fu preso mentre pregava e mentre lo portavano via continuava a pregare. Quindi il figlio si ricorda di questo papà preso violentemente che pregava e continuava a pregare. Mancò non so quanto periodo, 48 ore credo, e poi fu di nuovo lasciato libero. E quindi questi bambini che crescevano con i culti non erano come quelli di oggi, con tranquillità oggi si viene in chiesa, anzi con tranquillità oggi non si viene in chiesa. Una volta andare al culto era una decisione santa, si partiva perché si voleva essere benedetti, salvati, battezzati, guariti. Si andava in chiesa con le buone intenzioni, va? Ecco. Quindi. Poi, dopo questi periodi di culti in casa o in campagna nelle stalle, Sini si compra un ex pastificio, si adibisce al locale di culto, viene il fratello Gorietti a dedicarlo al Signore, e poi un periodo di progresso spirituale, tantissime anime salvate, tantissimi battesimi di Spirito Santo, per giungere poi al 1980, il 23
novembre
1980, dove ci fu il sisma, il terremoto, e che distrusse completamente Sant'Angelo dei Lombardi in primis, e poi Lioni, dove morirono diversi fratelli e anche diversi giovani. Ci sono tante testimonianze di tre sorelline, era una domenica sera, di tre sorelline che passeggiavano, le due convertite sono andate col Signore, l'unica delle tre che non era convertita, Tina Ciotta, nipote del fratello Rocco Ciotta, non convertita, rimase lì, fu salvata, dopo 8 mesi di ricoveri, di interventi, il Signore poi la salvò. Il Signore è misericordioso. Una bambina che è rimasta orfana, è morto il padre, la madre con le due sorelline, e questa bambina è stata raccolta, è stata affidata alla zia, è cresciuta, adesso si è sposata. Un fratello ha perso la moglie, la figlia. Dunque è una chiesa che ha sofferto, ha subito, ma in quel periodo di grande afflizione Dio ha visitato di nuovo la chiesa. Infatti sono venuti pastori da quasi tutto il mondo pentecostale.
Fratello Tilendi.
In quel periodo poi è arrivato il fratello Tilendi.
Simone Caporaletti.
Prego.
Simone Caporaletti.
In quel periodo il fratello Tilendi
e
ha
poi
preso cura della chiesa.
Ha preso cura della chiesa lui. E noi eravamo sempre accompagnati, l'accompagnavo sempre. Poi fratello Simone Caporaletti e ha ricevuto anche lui dal Signore miracoli, gloria al nome del Signore per la sua figlia
Miracolosamente Tirsa in Sicilia era sempre malata. Tirsa è la figlia del fratello Tilenni, la primogenita, e tutti dicevano a fratello Tilenni: ma mo vai in una zona terremotata, questa bambina è malata, come farai? E il fratello Tilenni rispondeva: Dio ci aiuterà. Dio volle che una volta arrivati a Lioni Tirsa guarì completamente e abitava in un prefabbricato umido dove c'era la neve, il freddo,
fabbricati canadesi,
ecco. Ma Dio ha sempre benedetto i fratelli che hanno svolto un servizio eccellente. Il fratello Tilenni, che adesso noi vediamo seduto magari negli incontri, è stato il fratello che ha fatto le fognature, il fratello Vito Nuzzo ha fatto gli impianti elettrici, ecco, fratelli che adesso noi vediamo, ma che un tempo hanno quindi avevano già accumulato esperienze.
Gloria al Signore. E allora in questo particolare ha preso cura il fratello Tilenni dalla chiesa di Lione, è stato 3 anni il fratello Tilenni, poi dal fratello Tilenni è passato al suo cognato Simone Caporaletti ha fatto la sua esperienza. Io sono stato sempre un loro collaboratore insieme con questi fratelli. Gloria al Signore. Poi da Caporaletti è stato Aniello Esposito.
C'è anche da dire una cosa interessante.
È una scuola interessante. Poi
c'è da dire interessante. Quando è arrivato il fratello Tilenni, la situazione era tragica, i fratelli erano demoralizzati, erano spaventati, erano a lutto. E il fratello D'Amelio accompagnava il fratello Tilenni, che con un pulmino azzurro mezzo scassato giravano per le campagne prendendo i giovani, portandoli sotto la tenda, perché si era intanto organizzato un grande centro evangelico, una sorta di tabernacolo, la tenda centrale e tutti i prefabbricati attorno.
Sì. Con il fratello Palmer dall'Inghilterra, oltre che naturalmente la generosità di tutte le chiese italiane,
sì.
Si precipitarono. Ci sono stati fratelli che hanno messo a disposizione.
Ci sono stati fratelli che facevano gli autisti di pullman privati e sono andati là con il pullman con il quale lavoravano e gli hanno lasciato il pullman e sono tornati a casa a piedi per ospitare. Così in questa emergenza poi si è creato un vero centro e proprio, un vero e proprio centro evangelico di soccorso delle Assemblee di Dio in Italia, dove i fratelli canadesi ci hanno regalato delle villette, altri fratelli hanno provveduto per costruire una chiesa in prefabbricato, altri fratelli ancora hanno provveduto a risistemare quelle case che si potevano mettere a posto. È stato veramente una cosa, una corsa
miracolosa,
anche perché l'inverno era prossimo, vero fratello D'Amelio? Sì. Quando fa freddo in Irpigna, fa freddo in Irpigna.
Siamo a 550 metri sull'altezza del mare, gloria al nome del Signore. E in quell'istante poi c'è stato il fratello.
Sì, dopo il lavoro del fratello Tilenni per 4 anni, quindi i culti si tenevano sotto un prefabbricato molto umile, ma veramente ripieno della gloria di Dio. I fratelli avevano preso coraggio, i giovani erano di nuovo uniti, compatti. Diciamo che il popolo di Dio era stato restaurato nello spirito, nonostante attorno ci fossero ancora le macerie. Poi il fratello Tilenni è stato spostato a Benevento.
Nino Mortelliti.
Sì, in quel periodo con Tilenni, fratello Mortelliti, fratello Nuzzo, diversi studenti IBI. E poi il fratello Simone Caporaletti. Fratello Tilenni va a Benevento, arriva Simone Caporaletti, il cognato. Anche lui per 6 anni. Svolge un lavoro straordinario insieme al fratello Rocco D'Amelio, agli altri collaboratori. Intanto era arrivato a Lioni anche il fratello Gelsomino Guglielmucci, pastore a Ponte, aveva una figlia a Lioni, e quindi anche lui dava una mano al fratello Simone Caporaletti nell'evangelizzazione. Un lavoro veramente di ricostruzione spirituale, un restauro spirituale. I fratelli avevano ripreso coraggio, vita. Si era ritornato di nuovo ad evangelizzare, culti all'aperto sotto la tenda. In quegli anni, con l'aiuto del fratello D'Amelio, si va a Torella, si va a Teora, a Sant'Angelo dei Lombardi, si continua la diaspora, le missioni a Conza. E lui è sempre stato lì, dietro ai fratelli, vicino, presente, sempre pronto per sostenerli. Fratello Simone Caporaletti, la moglie partorisce una bambina, Deborah. Questa nasce con alcuni problemi fisici. Il fratello Caporaletti chiede preghiera alla Chiesa. La Chiesa si riunisce in preghiera e Dio interviene nella vita di Deborah in modo miracoloso. Si restaura il locale di culto, quello vecchio, viene abbattuto, ricostruito, si dedica al Signore. Viene fratello Toppi, tutta la popolazione pentecostale d'intorno si raduna a Lioni. Ecco, il popolo è di nuovo messo in piedi. Questi fratelli hanno fatto un po' l'opera di Esdra e di Neemia. C'è chi ha lavorato con le mani, c'è chi ha lavorato col cuore insegnando loro la parola di Dio. Hanno fatto un ottimo lavoro, veramente un lavoro eccellente, perché sono stati dei uomini guidati da Dio e sono stati soprattutto aiutati da altri uomini di Dio, perché il pastore da solo non può fare nulla, ci vuole il Signore, ma ci vogliono anche dei collaboratori vicino a lui. Poi va via il fratello Simone Caporaletti, arriva un altro pastore, il fratello Agnello Esposito, cura la chiesa per 15 anni, continua ad ammaestrare la chiesa. Dai, che ti ricordi tu di quegli anni?
E quegli anni poi il fratello Rocco Ciotto è rimasto
pastore.
È rimasto con la chiesa di Torella, è rimasto a curare la chiesa di Torella. Lui era abbastanza anziano, più di 80 anni, era di poco salute, gloria al nome del Signore. E un bel giorno si è ammalato, e allora voleva sempre tenere le redini, voleva sempre tenere, e non parlava. Chiamava i culti 2 o 3 volte, sempre gli stessi culti, chiamava sempre. Fino che si è infermitato, come si dice, molto, e fine che è deceduto. E l'incarica è rimasto io al suo posto. Diceva al fratello Esposito: ma qui cercano il pastore, non cercano a me, cercano il pastore. Le sorelle dicevano sempre: ma il pastore quando viene da noi? Il fratello Diceva, ma che possiamo fare noi? Non abbiamo il tempo di andare a visitare tutte le chiese, possiamo visitare, sono tante chiese da visitare, non possiamo mica visitare tante chiese noi, non possiamo, siamo così carichi, ma voi lo sapete, resti tu, fai tu verso di me, fai tu, e faccio quello che posso fare. E poi in quell'istante, in quel momento, i fratelli, vogliamo fare le firme perché qui ci vuole altri fratelli che insegnano, altri fratelli. Allora, che è successo? Il fratello Alfonso Melluso è venuto insieme al fratello Montano, sono venuti. Ma voi non volete fare niente, dice il fratello Melluso. Voi non volete fare proprio niente allora, voi guardate soltanto la ricostruzione, è come se mondi prefabbricati, come volete fare proprio niente. E io, ma ditemi voi, perché non volete fare niente? Perché ne accorciate le maniche anche voi e fate anche voi qualche cosa? E incominciare a dire, a me non è cosa per me, posso fare i conteggi, posso fare questo, un altro, no, non è cosa per noi, noi facciamo le firme, vogliamo altri pastori qui. E allora il fratello, ma voi fare niente? E allora ho risposto io, allora qualche cosa che posso fare faccio io. E così è rimasta a me la... Insieme con i fratelli, Simone Caporaletti, il fratello... Andavo sempre io a fare i secondi, dove non potevano arrivare loro, ci dovevo arrivare io, insieme con altri fratelli, sì. come ha detto il fratello.
L'opera di Dio veramente si era sparsa, ci stavano gruppi di fratelli dappertutto, e quindi il fratello Tilenni, fratello Simone, fratello Agnello Esposito, non potevano arrivare a tutti i gruppi. Tutti i gruppi però volevano un pastore, quindi ecco, nessuno se la sentiva di aiutare i fratelli nelle riunioni di preghiera in campagna, in questi in questi piccoli paesini. E allora il fratello, ecco, esce fuori e dice: io, se posso fare qualcosa, la faccio. E per diversi anni ha curato Torella, è una nostra diaspora. Mm-hmm. Un piccolo particolare: a Torella dei Lombardi siamo ancora dentro un prefabbricato inglese, sempre del terremoto. Era una chiesetta di 30 persone, poi col terremoto. Argentina, Venezuela, immigrato. Svizzera e così via. Sono rimasti 6 sorelle anziane. Il fratello Agnello l'ha curata, lui è andato per molti anni, poi il fratello Agnello Esposito ha cominciato ad andare il venerdì mattina a fare il culto, poi sono arrivato io, abbiamo continuato a fare un lavoro che già era iniziato. E ricordo che una mattina io dissi a queste sorelle, appena arrivato a Lione, fresco fresco dalla scuola biblica, dissi: sorelle, non vi preoccupate, il Signore è fedele, può continuare a salvare. Ecco, la loro reazione è stata un po' come la vostra, muti, e mi hanno detto alla fine una sorella: frate, ma tu sei fresco fresco, sei arrivato un po', ma qui l'Evangelo ormai lo sanno, conoscono tutto, qui il Signore non salva più a nessuno. E io le dissi: sorella, ma dai, non dire così, Dio è fedele, forza. Eh sì, Dio è fedele, ma come dire, ormai siamo costretti a chiudere il superfabbricato e così via. Dio è fedele. Amen. Perché poi, pensate, la chiesa è cresciuta. Da 6 sorelle siamo passati a 7. E qui ci vuole un gloria a Dio. Scusate, voi vi aspettavate da 6 a 60? Da 6 a 7. Il Signore ha salvato una giovane sorella. Questa è sposata, ha una figlia. La figlia ha dato il cuore al Signore. Intanto è arrivata un'altra giovane. Stamattina ho saputo che al culto a Torella questa giovane ha portato una sua compagna che sta cercando il Signore. Vedete, Dio è fedele. Siamo noi, alle volte non crediamo che Dio possa fare le sue opere, ma Dio è fedele. Nel corso degli anni Dio ha benedetto queste zone.
Gloria a Dio.
E il fratello Damiele è stato partecipe un po' di quest'opera che progredisce, che va ancora avanti soltanto per l'aiuto del Signore. Oggi la chiesa di Lioni è una bella chiesa, grazie a Dio, vive di un'eredità straordinaria, di miracoli, di salvezze, di battesimi di Spirito Santo, ma tutto questo ricordo deve servire soltanto a cercare ancora oggi il Signore. Infatti diceva al fratello che queste riunioni così, sentieri antichi, io mo torno a casa e lo faccio pure io, Perché ricordare le esperienze del passato non le ricordiamo soltanto per nostalgia, oh che era bello, ma le vogliamo ricordare perché crediamo che tutto quello che è accaduto può continuare ad accadere. Dio può ancora risuscitare i morti, può ancora dare la vista ai ciechi, far parlare i muti, quindi non vogliamo soltanto essere, come dire, di quelli che ricordano, ma vogliamo anche essere testimoni oculari della gloria di Dio. Fatelo da meglio, non so se c'è anche
allora
da...
questo posso aggiungere,
sì.
Come ho detto, vi aiuto io un po', quelli che posso, quelli che il Signore mi dà, vi aiuto ancora un po'. Allora, in particolare il fratello Simone Caporaletti, andavamo a fare i culti insieme, uno, io facciamo una settimana per ciascuno, tu vai a quella a tale zona, le Silici, era chiamata le Silici, e un altro...
Si dividevano il lavoro.
E ci dividevamo i lavori, sì, da uno e l'altro, ci dividevamo i lavori, e così, dove andava lui... E eravamo in due che lavoravamo, alla stessa chiesa eravamo in due che lavoravamo, andare a fare le visite, andare a fare tante, tante cose, e il Signore ha operato grandemente in mezzo a noi. Scusate, non tutte le cose le ho in mente, ma le ho trovate nel mio libro che l'ho scritto più attentamente, più ricordato.
C'è un altro aneddoto davvero bello di una ragazzina della nostra chiesa che adesso ha 24 anni, affetta da leucemia. E le sorelle e i fratelli avevano l'abitudine che quando uno era ammalato si incontravano per pregare. Dio ci aiuta a farlo ancora oggi. E l'unica risorsa era la preghiera. 50 anni fa comprare un farmaco, consultare un medico a Roma, ancora, ma a Lioni in montagna era molto difficile. Quindi o ti fidavi di Gesù o ti andava a comprare la bara. I fratelli preferivano confidare in Gesù e Dio guariva, Dio sanava. Questa ragazzina era affetta da leucemia, le sorelle si incontravano tutti i pomeriggi a pregare per questa bambina licenziata dai medici, una bambina che il Signore ha guarito. Adesso ha 24 anni, è laureata, serve il Signore. E una di quelle sere la sorella Gelsomina, sua moglie, dopo aver pregato per questa bambina insieme ad altre sorelle, lascia quella casa per tornarsene a casa.
Vicino a casa nostra.
Vicino a casa di fronte, e la sorella è stata investita da un'automobile ed è stata uccisa. È andata col Signore. E in quel momento il fratello D'Amelio, prego, continua.
In quel momento, certo, mi sono truncato, non ho potuto fare quasi più niente. C'avevo le macchine a disposizione, la macchina a disposizione per evangelizzare, non avevo più la compagnia adatta. Mi accompagnavano a volte dei fratelli, ma qualche volta sì, qualche volta no. Ma
No, ma tu cosa hai fatto? Proprio in quegli istanti, subito dopo che il Signore si è chiamato a casa tua moglie, ha voluto incontrare quel giovane.
Quel giovane se n'è scappato per paura che dai Come? Miei figli, da me, dai miei figli, ci faranno sicuro qualche...
Aveva paura, ecco.
Qualche attentato, qualche cosa, ci ammazzeranno, faranno qualche attentato. Allora c'è il fratello...
Simone.
Il fratello Aniello,
c'era
il fratello Aniello, allora dice: lascialo parlare insieme con noi, insieme con te. E allora hanno parlato insieme col fratello, poi insieme con me. Vi perdoniamo, non fatelo più, non siamo noi i perdonatori che vi possiamo perdonare, ma per la grazia di Dio vi perdoniamo perché siamo evangelici. Siamo cristiani e non vogliamo fare niente a nessuno. Allora
gli ha annunciato la grazia di Dio, va? E in tutto il paese.
È diventata una testimonianza per tutto il paese, una cosa straordinaria.
In tutto il paese, con 6.000-7.000 abitanti, era diventato ormai nota questa storia che Rocco D'Amelio, l'evangelista, non l'ha denunciato, non si è scagliato contro, ma addirittura ha parlato di Gesù all'assassino di sua moglie, si diceva in giro.
solo eh. Dio per perdonare. Questo
ecco. Lui è una sorta di Epafra, è buono, è amabile, è attraente, è un uomo che ha incontrato Gesù, ecco.
Gloria al Signore. Grazie al Signore.
Fratelli, grazie, veramente rimaniamo spiritualmente senza fiato quando sentiamo queste testimonianze, perché sono davvero di grande arricchimento spirituale. Vedete, fratelli che ci hanno preceduto, che hanno servito in umiltà il Signore, sono davvero grande esempio di fede. Noi vogliamo dire come i discepoli di Gesù: Signore, aumentaci la fede. Vogliamo vedere la tua opera, vogliamo coltivare lo stesso spirito. Vi rendete conto, fratelli, come il Signore onora la semplicità, no? Laddove veramente le nostre parole, le nostre umane capacità non ci sono, si manifesta potentemente la grazia di Dio. Noi tante volte cerchiamo, tra virgolette, di aiutare il Signore, no? Facendo chissà che cosa. E invece voi attraverso questo potete rendervi conto di prima mano come Dio è il Dio di ogni grazia, come il Signore sia quello che operi, non l'uomo. E noi vogliamo veramente coltivare nel nostro cuore un grande spirito di gratitudine, perché il Signore veramente negli anni ha manifestato opere potenti, ma attraverso le testimonianze di questi fratelli coltivare nel nostro cuore la stessa semplicità, lo stesso timor di Dio, la stessa serenità spirituale. Vedete quanto è solare questo fratello, così avanti negli anni, non sta bene fisicamente, ha un pacemaker, ha avuto un malore piuttosto serio qualche tempo fa, proprio prima di venire qui, pensavamo che non venisse più, invece eccolo qui, grazie a Dio. Fratelli, non c'è che da imparare da fratelli come questi che hanno onorato il Signore e servito il Signore. Noi siamo grati a Dio. In fondo troverete questi libri, prendetevene pure la copia e leggetevela. C'è un libro che attiene alla storia della comunità di Lione, c'è un excursus storico sulla comunità di Lioni e diaspora, e poi c'è questo libro scritto dal fratello, la cui famiglia, grazie a Dio, sono figliuoli timorati di Dio, che hanno anche una posizione sociale molto elevata, perché vediamo da una parte questo fratello così umile, ma una figliuola laureata, è stata sindaco per 7 anni della città e consigliera regionale della Campania. Quindi voglio dire, vedete poi il Signore come onora chi lo onora. Ma noi, al di là di tutto questo, vogliamo dare gloria a Dio, vogliamo ringraziare il Signore, ci alziamo in piedi e fare tesoro di questo. Vogliamo pregare Dio che il Signore veramente possa infonderci questo spirito di preghiera, questo desiderio di cercare la sua faccia, di ricercare la semplicità d'animo, di ricercare quelle cose pure e semplici della Scrittura, e che Dio ci dia veramente uno spirito di sacrificio, di impegno, di evangelizzazione, proprio come questi cari fratelli che per tanti anni hanno servito il Signore. Dio nostro, Padre nostro celeste, noi ti siamo riconoscenti perché anche questa sera tu hai benedetto le anime nostre e ci hai fatto riflettere sulla vita di questi fratelli che negli anni ti hanno seguito fedelmente, hanno combattuto il buon combattimento della fede e fino qui ti hanno servito, Signore. Certamente il loro domani è nelle tue mani, Signore. Noi ti vogliamo continuare a pregare per questo caro tuo figliuolo, il fratello Rocco D'Amelio, Signore, la sua famiglia, i suoi figliuoli, la comunità di Lioni, l'opera di evangelizzazione nell'Irpinia, il fratello Caltagirone davanti a te, o Signore, fanne un tuo servo al pari dei pastori che l'hanno preceduto in quella cittadina, che ora ti stanno servendo ed onorando. Signore, noi siamo strumenti nelle tue mani e ci riconosciamo come tali, vogliamo essere canali di benedizione per gli altri, così come ci dai grazia di poter fare, per vedere la tua gloria, per onorare soltanto te, per vedere la salvezza delle anime. E come abbiamo sentito, Signore, il battesimo di Spirito Santo, Signore, spandi il tuo Spirito sopra di noi, continua a salvare, a battezzare, a guarire, oh Signore. Tu sei lo stesso Dio, noi ti lodiamo, perché come hai operato nel passato, così continui ad operare ancora oggi. E noi ci vogliamo ricordare dei sentieri antichi, domandare, cercare la via giusta per incamminarci per essa, per avere pace alle anime nostre e per vedere l'opera tua prosperare. Signore, grazie. Noi siamo certi che tu continuerai a benedire questa comunità, Signore. Benedire ognuna delle nostre famiglie. Ci vogliamo consacrare di più a te, Signore, e vogliamo vedere altre anime venire a te. Continua a salvare, oh Signore, a spandere il tuo spirito, ad operare nei cuori. Ed ora ti preghiamo, Padre, rimani con noi, con la benedizione, con la meditazione della tua divina parola nel nostro cuore. Signore, grazie, perché tu sei fedele e noi desideriamo insieme celebrare il tuo santo nome. A te veniamo, Padre, in Cristo Gesù, il nostro Salvatore, il tuo figliuolo, che è con te, benedetto in eterno. Ed ora l'amore di Dio, il nostro Padre Celeste, la grazia di Gesù, il nostro Salvatore, la guida, le virtù, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen.